citato questo inno e ai fratelli della, preposti alla musica che ci hanno consentito di poterlo cantare nonostante iniziali tentennamenti, perché non so voi, ma questo testo davvero apre e squarcia le nostre vite e i nostri cuori, riconoscendo la preziosità delle parole in esso contenuto. È davvero un vero e proprio, una vera e propria confessione a cuore aperto. Grazie anche per la possibilità di arricchire attraverso il canto una lode che va soltanto a Dio. Come non dare ragione ad Eliù? L'Onnipotente non lo possiamo scoprire. Avremmo potuto conquistare tutti i master di questa terra, avremmo potuto percorrere tutti gli studi di teologia di questo mondo. Ma nessun attestato avrebbe potuto consentirci di conoscere nemmeno un granello di Dio. Ma fatto sta che Giovanni, nel suo Vangelo, al termine di quello, di quel straordinario prologo, dice: nessuno ha visto Dio. L'unigenito figlio che nel seno del Padre l'ha fatto conoscere. Letteralmente potremmo tradurre: ne ha dato una corretta spiegazione. All'interno del capitolo 17 di Giovanni, il Signore Gesù, in quella straordinaria preghiera sacerdotale, definisce che cos'è la vita eterna, affermando queste dichiarazioni testuali: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. In questa spiegazione Gesù vuole ancorare il concetto di vita eterna non tanto ad una estensione temporale che inevitabilmente ad esso è collegato, cioè ad una vita senza fine, ma spiega e definisce il concetto di vita eterna strettamente, collegandolo strettamente al concetto della conoscenza. Conoscere Dio e conoscere colui che tu hai mandato. Ecco per cui Giovanni, all'interno proprio della sua prima epistola, afferma anche un'altra questa verità, dicendo che sappiamo anche questo, che il Figlio di Dio è venuto per darci intelligenza e farci conoscere il vero. E noi siamo nel vero, cioè nel Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio ed è anche la vita eterna. L'associazione che all'interno della scrittura troviamo rapidamente è proprio connettere il concetto di vita eterna alla conoscenza del Signor Gesù. Questa è l'essenza della vita eterna. Ecco per cui allora un uomo di Dio come Pietro, mentre si sta esaurendo il suo ministero terreno, essendo conscio che da lì a poco avrebbe lasciato la sua tenda terrena, afferma e richiama i suoi destinatari, i destinatari di questa epistola, attraverso un invito solenne: crescete nella conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo. Tutta la vita di una persona che afferma di aver abbracciato questa grande salvezza non può prescindere dal desiderio che nasce nella sua vita di conoscere sempre di più il proprio Salvatore e il Signore. Mentre il principe della potestà dell'aria ha accecato e acceca ancora tuttora le menti delle persone, non portando nel loro cuore quella manifestare la luce che rifugge nel volto di Gesù Cristo, le persone che hanno invece vissuto una reale salvezza avvertono un nuovo bisogno, questo bisogno di conoscere il Signore sempre di più, sempre meglio. Pensare di essere certi di questa grande salvezza e non avvertire questo bisogno dovrebbe quantomeno rappresentare un campanello d'allarme per capire dove si è seduti, perché identificare la salvezza soltanto in un pseudo biglietto che si è acquistato per poter poi un giorno accedere chissà dove, senza avvertire invece il bisogno, con tutti i propri limiti, con tutte le proprie fragilità, di conoscere sempre di più il proprio Salvatore, diventa veramente un masso difficilmente digeribile. Ecco per cui, leggendo, fratelli e sorelle, in maniera anche veloce i Vangeli, noi possiamo riconoscere una delle chiavi di lettura importanti in questa lettura dei Vangeli, proprio l'attitudine che Gesù predispose e rinnovò nei confronti di un manipolo di persone, cioè i suoi discepoli, i quali lasciarono ogni cosa per seguire il proprio maestro, un'attitudine, dicevo, particolare, diretta ad accompagnare questi discepoli verso delle esperienze, verso delle realtà attraverso le quali poter sempre di più conoscere il Signore. E io credo che una delle esperienze più belle che ogni rigenerato dalla grazia possa vivere nel corso degli anni, nonostante le cadute, nonostante purtroppo anche il peccato che così facilmente ci avvolge, nonostante i pesi che inevitabilmente potrebbero schiacciare la vita anche di un rigenerato della grazia, è fermarsi ad un certo punto, voltarsi dietro e riconoscere tutta una serie di esperienze attraverso le quali il Signore l'ha portato per fargli conoscere sempre di più la preziosità della sua persona. Ecco per cui la lettura dei Vangeli dovrebbe essere vista anche da questo punto di vista, come la disponibilità che Gesù offre ai discepoli, i quali, pur avendo lasciato ogni cosa per seguire il Signore Gesù, non ebbero la conoscenza completa di chi lui fosse d'amblè, improvvisa. Ma fu un percorso. Certamente, fratelli, non basterebbero 1000 anni vissuti su questa terra per poter arrivare ad un punto e dire: ho conosciuto abbastanza del Signore Gesù, perché nel Signore Gesù sono racchiusi tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Però l'esperienza dei discepoli ci racconta l'esperienza di uomini che con le loro debolezze, con le loro fragilità, con i loro dubbi, hanno vissuto situazioni, hanno ascoltato insegnamenti, hanno vissuto esperienze attraverso le quali hanno avuto la possibilità di inserire un ulteriore tassello all'interno della multiforme conoscenza, seppur limitata, presente in loro, che li ha accompagnati durante il loro percorso. E noi ci concentreremo, fratelli, con l'aiuto del Signore, sia stasera che domani, su un'esperienza particolare, un'esperienza che viene molto nota da chi ha una certa familiarità con la scrittura, presente sia nell'Evangelo di Matteo, sia nell'Evangelo di Marco, sia nell'Evangelo di Giovanni, e che però spero possa rappresentare, ecco, una novità, perché all'interno noi analizzeremo questo episodio all'interno del contesto nel quale viene collocato. Stiamo parlando del famoso evento che vede Gesù camminare sulle acque, e quindi troveremo questo episodio nella sua completezza all'interno dell'Evangelo di Matteo, presente anche, ripeto, in Marco capitolo 6, Giovanni capitolo 6, seppur in maniera più succinta, e dall'esperienza che però ci rendi conto a Matteo possiamo sicuramente raccogliere dei dettagli che ritengo particolarmente utili per lo scopo di queste riflessioni. Capitolo 14 dell'Evangelo di Matteo, dal versetto 22 al versetto 33. Matteo capitolo 14, dal versetto 22 al versetto 33. Subito dopo, Gesù obbligò, ripeto questo termine, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare, I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io. Non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio, veramente tu sei il figlio di Dio. Che il Signore davvero possa far breccia con la sua parola ai nostri cuori. Amen. Allora, versetto 22 introduce questo episodio con un avverbio di tempo: subito dopo. E noi dobbiamo fare attenzione ai dettagli, perché nei dettagli c'è una preziosità di verità sulle quali noi non possiamo soprassedere, sulle quali non possiamo soprassedere. E credo che sia sempre un esercizio utile ricordare, soprattutto per dare dei insegnamenti anche nel corretto approccio alla scrittura, esaminare e imparare ed esercitarsi ad esaminare i testi sempre all'interno dei loro contesti. Perché quando noi impariamo a leggere la scrittura esercitandosi a vedere quello che è scritto prima e quello che è scritto dopo, noi acquisiamo una visione molto più ampia di una verità e di un insegnamento. E quindi quando noi leggiamo l'introduzione di questa esperienza con l'avverbio di tempo subito dopo, che cosa dovrebbe scattare nella nostra mente? Salvatore? Che cosa è successo prima? Bravo, una semplice lezione. Che cosa è successo prima? È successo prima un evento straordinario. Un evento straordinario nel quale noi possiamo toccare con mano la straordinaria misericordia del Signor Gesù che si palesa attraverso un evento e un miracolo, un segno monumentale: la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di fronte ad una folla che era corsa in massa cercando un contatto con il Signor Gesù, si consumò quasi l'intera giornata. Ad un certo punto si stava facendo sera, i discepoli invitano il loro maestro a lasciar congedare la folla perché ormai era tardi e dovevano andare a mangiare. Gesù invece li spiazza completamente, e li spiazza evidenziando invece che lui avrebbe compiuto qualcosa di straordinario che non era mai successo fino a quel momento. Immaginate, con soli 5 pani d'orzo e 2 pesci, riuscire a sfamare una folla di 5.000 uomini, oltre donne e bambini. Credo che non sottostimeremmo troppo se dicessimo che le unità presenti erano almeno 20.000 persone. Non credo che, diciamo così, sia una cifra lontana dalla realtà. Immaginate, la misericordia del Signore si manifesta attraverso un evento rivoluzionario che consente in quel momento una escalation della popolarità di Gesù che non ebbe uguali fino a quel momento. Venite con me in Giovanni capitolo 6. Non perdiamo Matteo capitolo 14. Giovanni capitolo 6. Forse un momento di popolarità così alto lo si ebbe quando poi Gesù sarebbe entrato in Gerusalemme per adempiere quella profezia straordinaria su cavalcando un puledro d'asino. Ma qui abbiamo un livello straordinario. Versetto 14. Giovanni nell'evidente testo corrispondente afferma questo, versetto 14. La gente, dunque, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Allora che cosa vediamo? Giovanni ci dà un dettaglio particolare e il dettaglio è che l'evento che compì il Signore Gesù scatenò un tale entusiasmo nella moltitudine che fu sfamata, fu saziata, tale da indurre la folla a ricercare nel Signore Gesù il re e volerlo incoronare. Io mi sono immaginato se i discepoli, fratelli, fossero stati in possesso dei dispositivi tecnologici di ultima generazione che oggi abbiamo. Quanti selfie avrebbero scattato? Quante fotografie avrebbero inserito nel loro stato di WhatsApp? Quanti? Massimo. Avrebbero intasato i loro dispositivi da tutte le foto possibili e immaginare. I discepoli, in preda sicuramente all'entusiasmo presente in loro, fagocitato dalla moltitudine, dalla folla, che era presa da un raptus di entusiasmo fuori oltre confine, si sarebbero scatenati nel postare, nel poter rendere pubblico, nel poter rendere visibile un evento straordinario come quello. Ma il Signore Gesù ha una leadership completamente diversa. Ma quanto mi innamoro, fratelli, scoprendo le peculiarità di una vera leadership. E benché l'entusiasmo superò ogni livello, Gesù non si prestò per essere incoronato re, ma se ne andò tutto solo a pregare. Quanto abbiamo bisogno, mi sono chiesto, di ritagliare momenti di privacy nelle quali noi possiamo davvero sprigionare un rapporto intimo con il nostro Padre Celeste. All'epoca, fratelli, le sedizioni, le rivoluzioni non erano un fatto ignoto. E quindi anche lì, vedete, un popolo oppresso come quello di Israele, dell'attuale Palestina, che desiderava essere liberato dalla dominazione romana, aspettava con ansia la realizzazione di quelle profezie dell'Antico Testamento che per grandi tratti delineava il Messia come un condottiero che avrebbe portato liberazione in Israele. Immaginate che il fenomeno di chi si arrogava il diritto di essere il Messia erano tanti. Basti pensare, fratelli, a quello che ci dice e ci racconta nel libro degli Atti degli Apostoli le parole di Gamaliele, il quale Gamaliele che cosa ricorda per poter tenere a bada i bollenti spiriti omicida, di omicidi del Sinedrio nei confronti di Pietro e Giovanni? Disse: ma voi vi ricordate che c'era un Teuda che si portò dietro 400 discepoli? Poi che cosa successe? Che Teuda è morto, i discepoli si sono dispersi. Poi uscì un altro, Giuda il Galileo, il quale si tirò anche lui dietro i discepoli e ad un certo punto anche lui è stato tolto di mezzo. E tutti scapparono. Quindi disse Gamaliele: fate attenzione, uomini di Israele, perché se questo proviene da Dio, voi rischiate di combattere contro Dio. E lasciarono Pietro e Giovanni. Quindi Dalle parole di Gamaliel, fratelli, noi individuiamo un fenomeno molto presente all'epoca, che anche, voglio dire, i reperti storici e le annotazioni storiche ci confermano, che era un continuo manifestarsi di soggetti che si arrogavano anche a falsi cristi, a falsi messie, i quali venivano lasciati incoronare appunto capi popolo per poter compiere le loro rivoluzioni. Ma Gesù non era così. Gesù sapeva che non era venuto lì per farsi incoronare re, ma lui verrà nella sua seconda venuta come re, attenzione. Ma in quella prima venuta no, e il suo scopo era invece venuto affinché le persone conoscessero il bisogno di vedere lui, non colui che dava il pane per sfamare semplicemente lo stomaco di una persona. Beh, lui era il pane della vita per sfamare l'anima della persona. Questo era l'obiettivo, ma ovviamente i discepoli, immaginate, presi dalla frenesia e dall'entusiasmo, immaginate quali pensieri avrebbero partorito, quali pensieri e quali idee, quali aspettative si stavano realizzando di questo Messia che loro stavano seguendo e a causa del quale avevano lasciato ogni cosa. Per poterlo davvero, per diventare dei discepoli di questo sommo maestro. Ma Gesù ha un'idea completamente diversa. Avrebbe potuto approfittare del contesto per poter rinvigorire le proprie voglie di dominio? Certamente sì, ma il Signore Gesù è una leadership completamente diversa. Io sono venuto per cercare e salvare coloro che sono perduti. Gesù non era venuto per alimentare le voglie di una natura umana che ben conosciamo. Ma i discepoli, fratelli, immaginate la scena. Questo è il momento ottimale per vedere realizzato le nostre aspettative. Abbiamo lasciato tutto, abbiamo deciso di seguire Gesù, abbiamo giocato le nostre carte in maniera corretta. Adesso Gesù che cosa fa? Cosa fa, fratelli? Congeda le folle. Lui va solo, si apparta per pregare e Matteo 14 ci presenta un altro episodio. Obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra via. Tu avresti fatto così, Eli? Tarda sera, stava iniziando la sera, i discepoli erano ben entusiasti che ormai paventavano l'immediatezza della loro aspettativa, ma Gesù ha un'idea diversa. Gesù che cosa fa? Obbliga. Che cosa significa obbliga? Letteralmente il termine in greco significa costringere. Quindi io non oso immaginare anche un certo tipo di contrasto che sarà nato, perché ovviamente i discepoli, vedere che Gesù stava congedando la folla, era un grosso smacco. Adesso è il momento che tu puoi veramente mostrarti per quello che sei, il re. Gesù invece ha un'idea completamente diversa. Li obbligò. E il titolo delle nostre riflessioni è Percorsi obbligati. Perché ho dato questo titolo? Perché, fratelli, conoscere il Signore Gesù in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua straordinaria grandezza, significa accettare di essere disponibili a percorrere delle strade obbligate, cioè strade che noi razionalmente, logicamente non avremmo mai pensato di attraversare, ma strade obbligate che se vengono percorse con la forza di Dio ci consentono di raggiungere un livello di conoscenza che fino a quel momento noi non avevamo. E allora ecco che il testo del capitolo 14, dal versetto 22 al versetto 33, si trasforma in un'esperienza necessaria, vitale, per arrivare ad un livello di conoscenza senza della quale esperienza non si sarebbe potuto arrivare. Ecco per cui il contesto è importante proprio analizzarlo. E che cosa vediamo? Che non soltanto Gesù costringe i suoi discepoli a percorrere una strada, in questo caso un mare, il mare di Galilea, detto anche mare di Tiberiade, un mare perché si trovavano in una sponda della riva orientale e avrebbero dovuto raggiungere la parte occidentale, Capernaum. Capernaum, ecco per chi non lo sapesse, era il quartier generale dove Gesù si stanziò e lì visse, lì in Galilea, perché anziché andare a vivere a Gerusalemme come si sarebbe potuto immaginare normalmente, è andato in Galilea perché? Perché lì c'era una profezia, ma non apriamo troppe parentesi. Immaginate che il Messia fosse venuto in Italia e anziché abitare al Vaticano, a Roma, avrebbe scelto di andare nelle terre sperdute della Calabria. Qualcosa non quadra, ma lì c'era una motivazione straordinaria profetica che troviamo nel libro di Isaia, ma non apriamo troppe finestre. Quindi che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che Gesù prepara questa esperienza. Non soltanto la frustrazione di vedere le proprie aspettative congelate, non soltanto la frustrazione di vedere anche la stanchezza, perché era ormai, voglio dire, tarda sera, ma adesso il Signore prepara un'esperienza nella quale Gesù, Matteo ci ricorda che a un certo punto, quando prendono questa navicella, in realtà, fratelli, inizia a palesarsi un vento molto forte. Un vento forte, vento addirittura Giovanni traduce come un termine che significherebbe vento feroce, che provocò anche un mare molto agitato. Immaginate che contesto. Beh, ritrovarsi con aspettative deluse, ritrovarsi ad essere costretti a percorrere certe strade che tu non vorresti voler percorrere, ritrovarsi anche in vento contrario, il mare agitato, beh, è un pacchetto, è un cadeau che credo che nessuno di noi vorrebbe ricevere così, in maniera tranquilla. Ma è una sfida che Gesù presenta loro, necessaria, e questo ci ricorda che anche in quei percorsi obbligati, ma sono percorsi che ci permettono di rimanere nel luogo dell'ubbidienza, sono percorsi che possono prevedere anche tempeste e venti contrari. Quindi, quando noi ci vediamo costretti a percorrere delle strade che noi non vorremmo percorrere, ma sono dei sentieri appunto obbligati. E in più, non soltanto ci vede obbligati, ma poi ci vede anche affrontare un vento contrario e un mare agitato, non so voi, ma un certo sentimento di acredine, di rammarico incomincia a palesarsi, no? Noi già lì dove non vogliamo andare, andiamo di stramacchio, già incominciato ad appesantire le nostre vite. Figuratevi che cosa avrebbero detto. Ho detto io al Signore, era meglio che non partivamo. Immaginate tutti i discorsi che si sarebbero potuti fare. Ma, fratelli, anche nei percorsi obbligati ci può essere un vento forte e un mare agitato. Ma gloria a Dio quando noi siamo sulla nave dell'ubbidienza. Perché ci può essere pure un'altra nave, c'è anche un'altra nave, la nave della disubbidienza. Quando noi, pensando di essere più forti di Dio, anziché accogliere quei pensieri, quei percorsi obbligati che non comprendiamo, ma sarebbe opportuno perseguirli, decidiamo di intraprendere altri percorsi. Chi vi viene in mente? Alzate la voce? Bravissimo. Anche Giona aveva un percorso obbligato. Qual era il percorso obbligato? Andare in una cittadina, non in un resort di 4 stelle Barbieri e trascorrere un momento conviviale. No, ma era un viaggio, un percorso obbligato che lo avrebbe portato a predicare un messaggio di ravvedimento ad un popolo verso il quale ovviamente e naturalmente, umanamente, aveva tutte le giustificazioni di questo mondo possibili, ma a cui doveva portare un messaggio appunto di salvezza e verso il quale Giona non aveva alcuna intenzione. E che cosa decide Giona? Anziché andare a Ninive, va a Tarsis. Si imbarca anche lui su una nave e anche lui incontra vento contrario e tempesta, al punto da portare la nave quasi allo sfascio completo. Un vento, mare agitato, percorsi obbligati. Dove sta la differenza? Dove sta la differenza? Eh? È che quel percorso obbligato, i discepoli l'hanno accolto magari anche un po' appesantiti, ma sono rimasti su quella navicella e su quel percorso che il Signore aveva instradato. Giona invece quel percorso obbligato pensava che poteva anche soprassedere. Ma i veri servi di Dio sanno che tu puoi fuggire quando vuoi, ma il tuo Signore ti verrà sempre a prendere. Amen, gloria a Dio per questo. Questo è il punto centrale. Allora che succede, fratelli? Mare agitato, vento contrario e ci fermiamo qui. Che Dio benedica la sua parola. Amen.